Buongiorno, questo è il primo file che viene registrato come prima lezione, dato che sostanzialmente non sarà, come forse avrete appreso, questa la modalità con cui verrà condotta in questo periodo di emergenza e di stato di eccezione la didattica. Infatti lo strumento che in questi giorni l'Ateneo sta approntando è Microsoft, sarà anzi Microsoft Teams, che è uno strumento che consente di svolgere le lezioni in videoconferenza. Quindi ripristina uno degli elementi essenziali della didattica frontale, che è la possibilità di interagire. Non esiste una didattica di tipo frontale senza questa possibilità, in quanto anche oggi questo file audio è qualcosa di estremamente artificiale. Intanto vi dirò che è stato su invito del coordinatore del corso, il professor Cornacchia, che abbiamo con alcuni colleghi, tra cui il professor Vanni Dell'Izzotti, deciso appunto, nell'attesa che vengano risolti alcuni problemi tecnici di cui vi dirò tra poco, inerenti al funzionamento di Microsoft Teams, di incominciare comunque il corso fornendo una sorta di prima lezione introduttiva di presentazione. E nel caso mio, in particolare, si tratterà anche di introdurre il concetto cardine su cui si svolgeranno le lezioni del corso, la cultura e i processi che ineriscono al concetto e alle dimensioni della cultura. Allora, dicevamo che Microsoft Teams, questo programma che tutti abbiamo, almeno noi docenti, visto sui nostri desktop e nessuno ha ancora usato o messo in pratica, incontra in questo momento un problema tecnico che riguarda la creazione delle classi virtuali. Ossia, la classe è composta non solo ovviamente da chi comunica, ma da chi riceve, ossia gli studenti, e interagisce. Il fattore problematico è l'accesso degli studenti in contemporanea, ossia la classe virtuale consta di una numerosità corrispondente al docente più il numero di studenti. Cosa sta avvenendo in questi giorni? Che alcune classi virtuali, e quindi Microsoft Teams, in sostanza è stato approntato per piccole realtà, per esempio, io insegno oltre al vostro corso in questo semestre presso il Dipartimento di Scienze Mediche, al corso triennale di laurea di tecnica della riabilitazione psichiatrica, dove c'è un numero chiuso molto stretto. In questo caso il terzo anno, presso il quale svolgo il mio insegnamento, gli iscritti sono 17. Allora, tecnicamente è abbastanza semplice da parte della segreteria di quel corso di laurea caricare sul programma 17 nominativi e indirizzi mail che consentano poi di accedere agli studenti alla piattaforma. Ben diverso è il discorso per quello che riguarda in particolare Portogruaro. Diciamo che Portogruaro rappresenta l'elemento di massima criticità per avviare questo programma con un buon funzionamento, ossia che sia effettivamente accessibile sia agli studenti che al docente. Quindi È intuibile, la situazione evolve di giorno in giorno. Per esempio, io stesso ieri dal Dipartimento di Scienze Mediche non ero stato avvertito che la classe virtuale del mio corso a tecnica della riabilitazione psichiatrica era stata effettivamente attivata. Però questo è avvenuto. Quindi, in merito a una tempistica certa di quando questo avverrà anche rispetto ai vostri corsi, perché qui parliamo al plurale ovviamente, cioè di tutti i corsi del corso triennale di laurea in scienze dell'educazione presso la sede di Portogruaro, immagino che, anche se non ci sarà data a voi, arriverà sicuramente una comunicazione. Noi docenti, aprendo la piattaforma Microsoft Teams, ci troveremo un altro quadrato con un'iconcina che ci indicherà che è stata creata la nuova classe virtuale per il corso di laurea di Scienze dell'Educazione. Ma io mi auguro e ci auguriamo tutti i colleghi che questo possa avvenire nella prossima settimana, ossia che il corso possa svolgersi nell'orario prestabilito regolarmente il mercoledì e il venerdì dalle 13 alle 16. Anche su questo punto c'è una problematicità che condivido con voi perché è fonte di discussione anche con i colleghi e quindi con i coordinatori e quindi con i direttori di dipartimento e quindi con l'Ateneo tutto, ossia la durata effettiva di un'ora di didattica svolta in una modalità che non è quella della presenza. Allora, nel caso della lezione di oggi, la direttrice, quindi non è un qualcosa di estemporaneo, ossia che mi sono inventato in questo momento, ha stabilito che un'audio lezione possa essere calcolata in 40 minuti come ora accademica. Quindi, nello specifico, 3 ore accademiche di 40 minuti, se ancora so fare qualche conticino di matematica, corrisponderebbero a 120 minuti, ossia 2 ore effettive. Poi c'è una limitazione inerente a questa piattaforma, Moodle, che è il caricamento, la dimensione dei file che possono essere caricati, in questo caso un file audio MP3. Anche in questo senso la direttrice ha dato indicazione di non caricare file singoli di una durata superiore ai 20 minuti. Quindi questa prima lezione verrà scomposta in 6 file, ognuno dei quali avrà la durata di 20 minuti in modo da arrivare ai complessivi 120 minuti che corrispondono alle 3 ore di didattica. Che non è frontale, vi dico, la didattica simil frontale, perché anche lì vedremo che potranno crearsi delle limitazioni, riguarderà la lezione attraverso la piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, ma questo lo vedremo via via perché chiaramente non la sapete usare voi, ma noi non siamo messi in quanto docenti in una situazione migliore, cioè stiamo annaspando a tutti i livelli. Allora, arrivando a noi, almeno in questo primo file, nella ventina di minuti che sono concessi, vorrei introdurre l'argomento programma e quindi azzardare qualche idea, qualche preoccupazione, qualche intuizione su quello che potrebbe essere poi l'effettivo svolgimento non tanto del corso quanto delle prove di valutazione, ossia quello che interessa anche a voi, gli esami. A quanto ora in questo momento è dato sapere? Faccio una premessa teorica. Voi non state studiando a scienze politiche, quindi non siete tenuti ad avere una competenza in ambito di filosofia politica o di teorie politiche, però è importante che voi abbiate consapevolezza che il momento nel quale stiamo vivendo è quello che Carl Schmitt definì lo stato di eccezione. Per stato di eccezione, Carl Schmitt, questo teorico e filosofo politico del secolo scorso, intendeva uno stato nel quale il sovrano, in dei momenti di particolare emergenza, decide e ha il potere di sospendere quelle che sono le normali garanzie del diritto, della Costituzione. Perché sottolineo questo aspetto? Perché, come avete visto negli ultimi giorni, di fatto noi non possiamo in questo momento appellarci a nessun dettato, financo al dettato costituzionale, che sancisce, per esempio, la libertà di movimento. Come vi sarete accorti, diventa problematico lo spostarsi da una provincia all'altra all'interno dello stesso territorio regionale, a meno che non siate muniti di un modulo di autocertificazione che ha fornito il Ministero degli Interni, nel quale vengono contemplate solo tre possibilità, perché questo spostamento sia autorizzato e ovviamente con la consapevolezza che chi dichiara il falso andrà incontro a quelle che sono le sanzioni stabilite, ossia il carcere fino a 3 mesi o la multa intorno ai 200 e tot euro, e queste tre casistiche che sono contemplate sono, come ormai forse ampiamente sapete, necessità di spostarsi per lavoro, ma non qualunque lavoro, immagino, cioè che chiaramente un operatore sanitario che lavora in un ospedale, in un nosocomio in un'altra provincia, è una necessità di lavoro comprovata, quindi può passare da una provincia all'altra. Il secondo caso è la necessità, che però uno deve esplicitare di quale necessità trattasi, scrivendola sul modulo di autocertificazione, sapendo che poi potrebbe essere controllata e quindi, se dichiara il falso, incorrere nelle sanzioni di cui abbiamo detto. Terzo elemento, terzo caso in cui viene consentito lo spostamento sono ovviamente emergenze, cure mediche che erano state magari fissate in antecedenza presso un ambulatorio o nosocomio situato in un'altra provincia rispetto a quella di residenza. Bene, questo preambolo l'ho fatto per dirvi che in effetti lo stato di eccezione sta cambiando radicalmente in questi giorni anche le modalità e i regolamenti che vigevano all'interno degli atenei e delle università. Cioè, noi ogni giorno, in quanto docenti, riceviamo lettere e mail, visto che ormai siamo ridotti a vivere in un ambiente del tutto virtuale, da parte del rettore dell'università. E in queste mail il rettore delle università, e non sono il nostro, i rettori di tutte le università, prestabiliscono le eccezioni alle regole che finora valevano per la conduzione ordinaria della vita universitaria, le lezioni, gli esami, le sessioni di laurea e così via. Quindi è estremamente problematico oggi poter dire, sia da parte nostra come docenti, ma anche vostra come studenti, sì, ma nel regolamento c'è scritto. Non so se ho reso l'idea di quello che Carl Schmitt implicava con il concetto di stato di eccezione, che però ognuno di voi può constatare in questi giorni, magari uscendo alle 6 di sera in comunità spettrali, in città che in pratica vivono il coprifuoco. Bene, questo è quello che ci troviamo a condividere in questo momento storico. Allora, arriviamo noi. Eccezione riguarderà quindi anche il programma del corso, ossia il programma che voi trovate pubblicato. Ho pensato in qualche modo, visto ciò che si sta riconfigurando a livello di calendari accademici che sono stati cambiati, forse sarete stati informati che il secondo semestre terminerà non a fine maggio, ma intorno alla metà del mese di giugno, per dare la possibilità in particolare, forse a Portogruaro voi non la vivrete molto, forse sì, soprattutto ai colleghi che hanno concentrato corsi di 60 ore, ossia di 12 CFU in un unico semestre, e quindi diventa problematico a questo punto, con il posticipo della ripresa dell'attività didattica del secondo semestre, riuscire a stare dentro a questo arco temporale che va da marzo a maggio per riuscire a concludere le 60 ore di didattica. Portogruaro, anche nel mio caso, in realtà ha più corsi forse di 45-30 ore, neanche di 60, ma da quello che mi pare di ricordare, non sono la maggioranza delle situazioni. Quindi a questo punto 45 ore credo che non risulteranno creare il problema di terminare entro la fine del mese di maggio. Però comunque sappiate che il calendario accademico è stato modificato, per cui le lezioni potranno concludersi entro il 15 di giugno. Questo significherà che le tesi, la sessione di tesi di laurea prevista è stata spostata al mese di luglio. La domanda che a questo punto da parte vostra potrebbe sorgere più che spontanea: le date degli esami. Ecco, qui ovviamente al momento siamo nel buio più totale. Dovrà essere risolta la questione per poi riuscire, la questione esami per poi arrivare a definire quindi un possibile calendario. Quindi da parte mia non c'è al momento l'intenzione di indicare nessuna data di appello. Devo già recuperare ancora i poveri vostri colleghi che non sono riusciti a dare l'esame nell'ultima settimana dello scorso mese di febbraio, per poter immaginare di dare delle date quando e come e in quale modalità, che non è stato nemmeno definito in maniera molto chiara e coerente dall'Ateneo. Si parla, è vero, di modalità di esame, almeno per i recuperi ora, nella situazione contingente, in modalità telematica a distanza, figuriamoci, che costringerebbero però, per consentire di conferire validità all'esame, della presenza a distanza del docente, dell'esaminando, ma anche degli altri iscritti, almeno un numero congruo di altri iscritti all'appello d'esame devono essere collegati in modo da costituire quell'elemento pubblico che è indispensabile perché l'appello d'esame sia valido dal punto di vista giuridico. Quindi capite che anche la questione in questo senso è abbastanza problematica. Mettiamo il caso che salta il collegamento internet, manca il pubblico, l'esame non è valido. Bisogna attendere che questo pubblico si palesi. Bene, vedo dal minutaggio che il primo file si sta esaurendo, ossia sono quasi al 20° minuto. Nel secondo file comincerò con l'esaminare il programma di esame, i testi e le parti dei testi che ho pensato di tagliare per rendere più agevole la vostra preparazione, sapendo anche di questo momento che viviamo. Vi dico subito che ho abolito la distinzione frequentanti o non frequentanti. È impossibile in questo momento pensare di mantenerla in piedi. A questo punto il programma che io commenterò è indistintamente valido sia per chi frequenta sia per chi non frequenta. Grazie.